This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 21 marzo 2024 e noi siamo sempre quelli strani di grandi linee, il podcast che prova a informarvi sulle notizie chiave del giorno in una mezz'oretta scarsa. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
Vi ricordiamo un paio di cosette come sempre, che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e quindi un po' facciamo finta di sapere quello di cui stiamo parlando, che questo podcast è uno scorcio della preparazione della puntata e che a un certo punto, insomma, pagherete per questo contenuto. Quindi seguiteci mentre noi ci districhiamo insieme a voi tra le notizie. Partiamo! E come sempre partiamo dall'Italia.
Iniziamo con una notizia che arriva da Torino, perché il Senato accademico ha impedito la partecipazione dell'Ateneo ad un bando di cooperazione accademico-scientifica con lo Stato di Israele. Ovviamente le motivazioni che hanno spinto a questa decisione sono quelle del protrarsi della guerra su Gaza. Entrando un po' più nello specifico, la decisione è stata presa a seguito di una votazione il cui risultato è stato quasi unanime, ci sono stati solamente 2 astenuti e un voto contrario, ed è avvenuto al termine di una mattinata di proteste, perché la riunione era iniziata già quella mattina appunto, ma il collettivo Cambiare Rotta, un collettivo di studenti universitari definito comunista, ha interrotto una riunione e chiesto la firma del rettore su una lettera che era già stata firmata da altri 1600 accademici italiani che appunto chiedevano una sorta di boicottaggio di questa collaborazione. Si tratta del primo Ateneo italiano che sospende una collaborazione con Israele e credo che ci sia da fare una specificazione importante. È stato bloccato questo bando, che è stato promosso dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Quindi non sono state, diciamo, sospese all'improvviso tutte le collaborazioni con lo Stato di Israele, ma questo specifico bando, che era stato appunto promosso dal MAECI, sì, in quanto i settori di applicazione del bando, fra cui per esempio c'è anche l'ottica di precisione e le tecnologie quantistiche, sono stati visti come fortemente connessi a fini di tecnologia civile e militare, i cui usi potrebbero essere appunto anche nei confronti della guerra. Pertanto il collettivo chiede che l'Ateneo non si renda complice del genocidio in atto su Gaza.
Ma secondo voi l'entità di questa polemica aveva senso, anche considerato che è semplicemente un bando, non è neanche una un taglio di tutte le collaborazioni, semplicemente di un bando, ed è sostanzialmente una scelta morale di cui si può essere d'accordo o meno, ma che non meritava il tipo di attacco che è stato fatto, ecco.
Anche perché comunque le motivazioni mi sembrano, al di là che qualcuno le possa ritenere giusto o sbagliate, legittime, perché no, comunque, perché si tratta di un bando che potrebbe, insomma, influire su quanto può fare Israele in ottica militare,
sì, cioè,
nel paese, quindi
non mi sembra un obbligo costituzionale dover per forza collaborare con Israele.
Esatto. Beh, dato che hai nominato la Costituzione, mi sembra che il nostro obbligo sia quello di ripudiare la guerra.
Quello si applicherebbe a tante cose, e c'è attualmente uno scontro in atto anche sull'inviare armi all'Ucraina in questo senso, ma sì, indubbiamente dovremmo fare tante cose rispetto alla Costituzione che non facciamo. Israele è solo un tassello di tutto questo quadro, e peraltro mi spinge a chiedermi se con lo scenario attuale, non so se vi ricordate la polemica che si era aperta a ottobre, inizio novembre con il Lucca Comics.
Sì, tantissimo, sì.
E mi chiedo se dovesse continuare il conflitto, come immagino succederà, non so se si protrarrà di nuovo sino a ottobre, novembre, spero di no, ma se dovesse succedere, io immagino che stavolta la polemica per il Lucca Comics sarà ancora maggiore di prima.
Comunque si parlava, giusto per essere chiari, parlavamo di polemica perché ovviamente ci sono state delle forti reazioni, magari potreste averne già sentito parlare, ma nel dubbio vogliamo essere chiari. C'è stato il presidente dell'associazione 7 ottobre, che mi pare chiaro da che lato dello spettro stia, che ha definito questa decisione gravissima e inquietante, collegata a una deriva allarmante e intollerabile per una democrazia liberale. Io non mi trovo molto d'accordo, perché penso che se uno dei principi no della democrazia liberale dovrebbe essere proprio il pluralismo.
Mi sembra una partecipazione democratica decisamente sentita, ecco.
E oltre ciò c'è stato ovviamente anche un commento da parte di Giorgia Meloni, che ha definito la scelta preoccupante e soprattutto ha definito preoccupante il fatto che lo si sia fatto dopo un'occupazione da parte dei collettivi. Aggiunge che se le istituzioni si piegano a questi metodi si rischia di avere dei seri problemi.
Non sono d'accordissimo.
Neanche io.
No, nemmeno io. Mi sembra un'argomentazione un po' strumentale, perché si potrebbe fare lo stesso discorso per tutto il boicottaggio che è stato fatto anche per la Russia, per cui non c'è questo tipo di tendenza a strapparsi le vesti, ecco.
Ma soprattutto io farei un breve appunto sull'uso della parola occupazione, perché credo che sia una parola forte che evoca tutto uno spettro di sentimenti, di bisogno di rigore e ordine, che non aveva molto senso essere utilizzato in questo contesto, se non per infervorare gli animi.
Vabbè, magari parlava dell'occupazione israeliana della Cisgiordania.
Magari.
Passiamo agli esteri.
È giunta ieri pomeriggio dall'Irlanda la notizia che il primo ministro Leo Varadkar si dimetterà, sia dal suo ruolo come leader di Fine Gael, il partito di cui appunto è attualmente leader, e questo sarà ad effetto immediato, mentre per quanto riguarda la carica di primo ministro si attenderà una nuova nomina che dovrebbe comunque avvenire entro Pasqua. Sono stati citati motivi politici e personali come spinta verso questa scelta. Non si è entrati nel dettaglio, ma è molto probabile che sia dipeso dal risultato che hanno ottenuto i due referenda che sono stati tenuti 2 settimane fa, che erano stati ampiamente promossi dal governo e che sono falliti completamente.
Sì, anche perché ne avevamo parlato anche su Breaking Italy, comunque il primo ministro ormai che si è dimesso si era preso la responsabilità, insomma, per quanto la campagna di comunicazione e di messaggio del referendum fosse andata in modo totalmente opposto alle aspettative. Quindi si parla di motivi politici e personali, come hai detto, però credo che il referendum sia una buona percentuale delle motivazioni per cui, insomma, si sia anche dimesso, ecco.
Poi sarei veramente curioso di capire quanto nel concreto la comunicazione del governo ha inciso e quanto in realtà i referendum fossero semplicemente esposti male. È sicuramente una combinazione delle due, ma non so quanta responsabilità veramente attribuirei al governo, che sicuramente poteva fare pubblicità per il sì in maniera molto più pressante. Non è successo, i risultati li abbiamo visti, però chissà se le cose sarebbero cambiate davvero. Non mi sento neanche di considerare giustificata in questo senso la dimissione del primo ministro, però lui evidentemente ha sentito per responsabilità istituzionale di doverlo fare, è apprezzabile.
Sì, infatti, come detto, ovviamente c'è il lato comunicativo, ma anche il lato, insomma, di spiegare i referendum, e anche lì su quell'aspetto, insomma, ci sono stati parecchi dubbi che hanno spinto letteralmente la popolazione a votare anche abbastanza con ampio margine il no a entrambi i referenda, ecco. Però il fatto che comunque a seguito delle due sconfitte il primo ministro ci abbia messo la faccia, ecco, in modo molto importante, ecco, fa capire come forse l'idea delle dimissioni era quantomeno nell'aria, forse.
Diciamo che c'è solo da imparare, ecco.
Ragazzi, approfitterei di questo breve segmento per darvi 2 brevissimi aggiornamenti in questa piccola nuova rubrica che potremmo chiamare Rivolgimenti politici dal mondo. Si è dimesso anche il presidente del Vietnam.
Ok.
Non ho ulteriori dettagli, ma mi sembrava corretto dirvelo. E inoltre è finalmente ufficiale il risultato delle elezioni in Indonesia. Subianto è stato eletto.
Senza nessuna sorpresa.
Esatto.
Ok, posso chiedervi una... Allora, le elezioni in Indonesia si sono tenute il... Non mi ricordo, forse metà febbraio?
Sì, era ancora febbraio, era ampiamente febbraio. Ora, erano 200 milioni di ecco, elettori, insomma, loro c'è voluto un po', Andre. Dai.
No, nel senso, loro ci hanno messo un mese con 200 milioni di persone.
Allora, noi metto le mani avanti ancora prima che tu lo dica.
Cioè, no, non diciamolo.
Si dice spesso Sardegna non est Italia, però Sardegna non est Indonesia. Okay.
Esatto, diciamo che ci siamo capiti, ecco. Allora, torniamo a parlare di gioco del pallone. Oggi, insomma, dopo ieri vi continuo a buttare in mezzo tematiche di calcio, ma ovviamente
ci
da
sta,
lato...
lasciati andare, vai.
Ma
lascio
poi
andare.
Spero appunto che tu ne sia felice, dato che comunque a te interessa.
Sì, però in questo caso parliamo di lavoratori sfruttati e sottopagati.
Allora interessa anche noi.
Esatto, il motivo è questo, perché le preoccupazioni si stanno concentrando sul Mondiali del 2034, che ora non c'è l'ufficialità, ma a quanto pare si dovrebbero svolgere in Arabia Saudita.
Che sostanzialmente stiamo dicendo che sarà il Qatar 2.0?
Sostanzialmente sì, okay. Perché le organizzazioni dei diritti umani si stanno quantomeno preoccupando per l'organizzazione strutturale del torneo, dato che un'indagine del Guardian ha infatti sottolineato come ci siano state delle morti inspiegabili di lavoratori provenienti dal Bangladesh in Arabia Saudita, e parliamo peraltro tra il 2008 e il 2022 sono morti in Arabia Saudita circa 13.000 persone provenienti dal Bangladesh, di cui nel 2022 almeno 1.500. Il Bangladesh ha registrato queste morti come naturali. Quindi perché stiamo parlando di mondiali di calcio? Perché il flusso di lavoratori dal Bangladesh probabilmente aumenterà di più con l'assegnazione del mondiale, dato che comunque gran parte di questi lavoratori provengono dall'Asia, dall'Africa e anche ovviamente da queste zone. Quindi il rischio è che accada sostanzialmente quanto accaduto in Qatar, ovvero sfruttamento dei lavoratori, paghe veramente bassissime, lavori fatti letteralmente sotto un caldo atroce, tantissime ore di lavoro con pochissimo riposo. Insomma, la preoccupazione c'è e il rischio quindi che emergano questo tipo di situazioni sono molto concrete. Quindi Amnesty International e anche altre associazioni per i diritti umani chiedono di fatto alla FIFA di monitorare attentamente questa situazione per i prossimi anni. Certo è che per quanto l'Arabia Saudita abbia di fatto eliminato quella che era il sistema legato allo sfruttamento dei lavoratori, adesso non mi ricordo il termine, la kafala, il sistema della kafala, aveva abolito il sistema della kafala, secondo cui praticamente i lavoratori devono stare al cospetto, insomma, di un sottoposto, di un capo in sostanza, e quindi devono essere controllati da qualcuno. Questo sistema è stato smantellato, però comunque la preoccupazione che il tutto possa riemergere con questi mondiali è concreto, ecco.
Ma le fruste ce le ha?
Qui non si tratta solo di fruste, ma si tratta di condizioni di lavoro terribili, di persone che magari vengono, si parlava soprattutto per il Qatar, di persone che gli veniva ritirato il passaporto, dovevano stare lì a lavorare finché, insomma, non...
Un evidente sopruso e abuso della classe lavoratrice,
esatto,
mondiale.
Pochissime ore di riposo, tantissime ore di lavoro, sotto un caldo atroce, le morti venivano giustificate come morti, insomma, accidentali, insomma, frutto probabilmente di problemi a lavoro, ma niente di così preoccupante. Insomma, c'è la preoccupazione è tanta, ecco, da quel punto di vista.
Voliamo nel sud-ovest della Russia, in una città che si chiama Orenburg, perché ieri l'amministratrice e il direttore artistico di un bar che si chiama Pose, che sta proprio in questa città, sono stati posti in detenzione preventiva con l'accusa di ricoprire dei ruoli in un'organizzazione estremista. E questa organizzazione estremista è la lobby gay.
Ah, eccoci qua, dannati estremisti.
Come vi dicevo, appunto, si tratta di una misura preventiva che durerà fino al 18 maggio. Ma se venissero dichiarati colpevoli, rischiano fino a 10 anni di carcere. La decisione della corte è arrivata dopo una perquisizione che era stata compiuta dalla polizia a inizio marzo, durante la quale erano stati trovati degli oggetti definiti sospetti, tra cui 5 parrucche femminili.
Molto sospetto.
E un costume scenico da donna.
Ai ai ai, ma erano forse costumi arcobaleno?
Evidentemente, non so che dire. Fatto sta che tutto ciò succede ed è di rilevanza, diciamo, notevole, perché si tratta della prima applicazione della nuova legge anti-LGBT che è entrata in vigore a novembre in Russia. Infatti, secondo questa legge, appunto, l'organizzazione internazionale LGBTQIA sarebbe da definirsi organizzazione estremista.
Poi in realtà sui confini di questa definizione di estremismo, la Russia è sempre stata estremamente generica, proprio specificatamente per poter colpire a ombrello quante più persone possibili. Lo sappiamo bene, questa è una delle prime prove di quello che sta succedendo, così come sappiamo benissimo che viene fatto semplicemente per un fattore di propaganda antioccidentale, perché tutta la comunità queer viene identificata come simbolo della corruzione di Washington, ma non solo, e quindi per forza di cose deve venire compressa e repressa, soprattutto in Russia, perché rappresenta il male occidentale.
Ah, ce n'erano talmente tanti altri di mali occidentali che perché proprio questo, povera comunità LGBT?
Però comunque, per quanto si tratta dei primi arresti, c'è una cosa che mi fa molto paura, ecco, perché basta veramente un niente che, insomma, vieni preso, arrestato e probabilmente condannata a 10 anni di carcere.
Poi è una cosa particolarmente viscida, perché non ti stanno dicendo tu non puoi essere queer, ti stanno dicendo tu non puoi manifestare il tuo essere queer, quindi torna a nasconderti, non farti vedere, perché altrimenti ti veniamo a prendere. Passiamo al settore guerra.
Torniamo a parlare dell'UNRWA, ovvero dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi, che in queste settimane è stata al centro dell'attenzione, perché è stata accusata, insomma, di avere delle infiltrazioni di Hamas all'interno dell'agenzia, cosa che ha spinto peraltro diversi paesi a togliere, insomma, i finanziamenti a questa agenzia, e insomma la situazione di cui ne abbiamo parlato tantissimo. Ecco, dobbiamo parlare però in relazione degli Stati Uniti, perché si parla infatti del fatto che il Congresso degli Stati Uniti potrebbe prolungare la sospensione di questi fondi fino al marzo del 2025. Quindi, come detto, tutto ciò si lega alla questione dell'infiltrazione di Hamas, e di fatto però questa scelta, insomma, potrebbe portare a delle conseguenze disastrose per Gaza, in quanto comunque sappiamo che c'è una crisi umanitaria senza precedenti e l'agenzia di fatto si occupa tantissimo in questo caso dei civili palestinesi e del fatto di, insomma, di portare loro cibo, supporto e assistenza. E la perdita, insomma, del supporto da parte degli Stati Uniti può mettere, insomma, in difficoltà le capacità dell'agenzia di inviare, insomma, tutto quello che è necessario a Gaza, anche perché parliamo di un taglio molto importante di centinaia di milioni di dollari, insomma, ed è una decisione che di fatto mette anche Washington opposta a quelli che sono gli altri alleati occidentali, in un certo senso, che vanno a rispondere alla crisi umanitaria di Gaza. E sempre parlando degli Stati Uniti, comunque, un altro aggiornamento, perché si parla di una possibile bozza di risoluzione in cui si chiede l'immediato cessate il fuoco, insomma, nella striscia di Gaza. Ne ha parlato il segretario di Stato Anthony Blinken dall'Arabia Saudita, e ha dichiarato, insomma, che questa risoluzione, che dovrebbero presentare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, richiede in sostanza l'immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Insomma, stiamo ripetendo la stessa medesima cosa da tempo, e sempre Blinken ha dichiarato come Israele ha diritto a difendersi, ma che è necessario andare a proteggere i civili di Gaza e garantire loro assistenza umanitaria, insomma.
Guarda, è che noi abbiamo un diritto di cronaca in questo senso, quindi vi riportiamo ogni qualvolta ci sono delle voci di un cessate il fuoco, ma secondo me sono robe che non andrebbero neanche riportate sino a che non ci sia la certezza assoluta che ci sia qualcosa. Perché ne abbiamo sentito parlare talmente tanto che a un certo punto si rasenta il ridicolo. Nel senso, talmente tante volte ci hanno detto che si era vicini a un cessate il fuoco con esattamente queste stesse condizioni, quindi cessate il fuoco immediato, rilascio degli ostaggi e quant'altro, che diventa anche complesso dare credito a queste voci. Diventa proprio semplicemente un riportare una notizia già data un sacco di volte, e non c'è alcun motivo per pensare che stavolta sia diverso. Noi comunque ve lo diciamo perché è importante, ma davvero non c'è nulla di concreto.
Comincia a essere stancante questa retorica, anche perché comunque oltre a questo ripetere del cessate il fuoco, rilascio degli ostaggi eccetera, anche la questione del stiamo trattando, sembra che ci siano spiragli, cioè continua a ripetersi, perché Blinken ha dichiarato anche questo dall'Arabia Saudita di nuovo, che ci sono comunque incontri che stanno proseguendo, e torniamo sempre alle stesse cose trite.
Sì, assolutamente. Poi due parole sull'Agenzia delle Nazioni Unite. Oggi o domani, insomma in questi giorni, sicuramente dovrebbe uscire il rapporto di Israele sull'agenzia. Chiaramente non ci si aspetta niente di diverso da quello che ha detto sempre, ovvero ritorniamo alle infiltrazioni di Hamas. È interessante perché bisognerà vedere quante nazioni si baseranno su quel rapporto per determinare il modo in cui si approcceranno in futuro all'agenzia. Questo sì è interessante. Poi sul fatto che gli Stati Uniti non finanzieranno più, o comunque potrebbero non finanziare più l'agenzia, è importante, sarebbe un duro colpo per loro, ma ricordiamoci che molte altre nazioni hanno ricominciato a dare quei finanziamenti, quindi insomma attenzione, non tutto è perduto, non è detto che, insomma, l'agenzia per colpa degli Stati Uniti debba chiudere o comunque venga messa in ginocchio. Sarà problematico, ma non tutti stanno andando dietro agli Stati Uniti, ecco. E siamo ai Fish and Bits.
E go lì. Allora ragazzi, inizierò con una domanda importante e un po' invadente. Qual è la chat di gruppo più imbarazzante che avete su WhatsApp?
Allora, io ne ho una che si chiama Bible Studies, ma inutile dire che non è quello che sembra.
Vero, non parlate di studi teologici.
No, non tutto è ciò che sembra.
E tu, Andre?
Io, aspetta, che adesso non mi viene in mente, perché le mie sono veramente molto...
Guarda, io non posso dirlo perché il mio va censurato, quindi allora, mi devi rispondere.
Io ho un gruppo con alcuni miei amici che si chiama Anime City Pop e dintorni.
E dintorni, va
Sei
bene,
proprio un bravo ragazzo, a differenza di gran parte del centrodestra di Grosseto.
No, che è successo, vi prego.
Scusate, sto già ridendo perché non so come altro possiamo viverla questa vita se non con una bella passata di ilarità.
Cosa è successo?
Allora, è successo che, sebbene certe cose sarebbe spesso bene tenerle segrete, in qualche modo è trapelata la notizia che una parte dei consiglieri di Grosseto fa parte di una chat che si chiama KKK.
No, ragazzi.
Ma tipo, non lo so, i cereali, parliamo della Kellogg's, non lo so.
La Special KKK?
No, non credo.
Era l'eco?
Allora,
c'è un riferimento quindi al 1800, all'Alabama?
No.
Ai cappucci bianchi? Ma quando mai? Anche perché quando è stato chiesto a uno dei partecipanti di questo gruppo come mai ci fosse questo nome, lui ha detto... Ku Klux Klan? Ma che cosa è? Io non lo so.
Io pensavo si parlasse della vitamina K, detta un sacco di volte.
Esatto.
Comunque ragazzi, io non vorrei come sempre fare la solita zecca, però poteva essere chiunque. Ma... e chissà come mai alla fine sono quasi tutti ex leghisti.
Ma io vorrei capire di cosa si parlava in questa chat. Cioè, sappiamo il contenuto di questa chat, era goliardica, erano solo ragazzi, cioè...
Sono sicura che erano tutte queste cose che hai appena detto.
Molto bene, molto bene. Questo peraltro ci riporta la notizia che non so se abbiamo dato l'aggiornamento ieri, credo di no, però stiamo per tornare sul nostro One Jesus.
Ah sì, non abbiamo dato l'aggiornamento, è
vai,
vero
Andre,
perché
vai.
Praticamente Acerbi è tornato sulla questione nuovamente e praticamente quello che lui ha detto al calciatore non è la N-word, ma letteralmente gli ha detto ti faccio nero.
Chiaro, chiaro.
Ma se lo è già, come si fa?
Ti faccio ancora più nero.
Insomma, questa non è più il Fish and Beat, è la sezione...
Chiamate bene i vostri gruppi WhatsApp, ecco.
O meglio, se volete dare nomi controversi ai vostri gruppi WhatsApp, inventatevi delle scuse plausibili. Questo è il nostro consiglio di oggi.
Deflettere sempre la responsabilità.
E siamo alla Trend Zone. Stavolta dal buon Elon Musk.
Allora, al primo posto abbiamo 21 marzo, perché ovviamente il giorno non può mai mancare nei primi 5 posti. Poi, chi l'ha visto? Perché...
che ci sta, ogni tanto ricompare.
Poi De Caro, abbiamo De Caro perché immagino per la questione del commissariamento del comune di Bari, insomma.
Del possibile, molto probabile, ancora molto probabile. Non è avvenuto, però sì, De Caro è il nome del sindaco di Bari.
Il quarto è quello che meno capisco, in realtà.
Lo trovi, anch'io non riesco a capire.
Hashtag lo trovi, e voi direte, lo trovi cosa? Non lo so, ho aperto un po' di post taggati lo trovi, e sostanzialmente trovano qualsiasi cosa.
È un trend, che c'è su X.
È un gombloddo.
Molto probabile.
E poi al quinto posto abbiamo Bari.
Collegato quindi a De Caro e alla situazione che sta avvenendo attualmente in Puglia.
Di cui non escludiamo che comunque continueremo a darvi approfondimenti. E questo per oggi era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo la mail di redazione, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo più tardi con Breaking Italy.